Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Eugenio Bogna, primario emerito di psichiatria dell'ospedale Maggiore di Novara e libero docente in clinica delle malattie nervose e mentali presso l'Università di Milano. Per le sue pubblicazioni, I confini del conoscere, Strutture del sapere, L'esperienza della follia dell'88, Malinconia del 92, Il tempo e la vita del 2015, La fragilità che è in noi del 2014. È stato nostro ospite con L'intelligenza del cuore nel 2004, Nei luoghi perduti della follia nel 2009, La solitudine dell'anima 2011, Elogio della depressione 2012, Di armonia risuona e di follia 2013, 2014 La dignità ferita, 2016 Parlarsi, La comunicazione perduta. Il nuovo bellissimo libro di Eugenio Bogna è innanzitutto il racconto di una lunga frequentazione degli scritti di Simone Weil. È un'incessante riflessione sull'enigma di una donna che ha attraversato, armata della sua fragilità e della sua luminosa intelligenza, un'epoca lacerata tra due totalitarismi e intrappolata tra due guerre mondiali. L'autore è tornato ad affrontare l'opera omnia di Simone Weil, a percorrere la sofferente domanda di senso dentro una vita nel segno di un profondo misterioso dolore che da sempre l'ha seguita, o forse che la lei stessa ha volutamente attraversato. Figlia di una forte famiglia ebrea, Simone, nata nel 1909, è una giovane insegnante di filosofia, politicamente impegnata vicino al trotskismo, che sceglie giovanissima di andare a operare nelle fabbriche di quegli anni, dove oltre 10 ore di lavoro e ritmi massacranti opprimevano le maestranze. L'esperienza abbruttisce la lei, quasi lasciando le sue pelle il marchio di una sorta di salsiccia di che è in casa tra le feste nei tombi delle macchine. È un viaggio dentro la alienazione di quelli che non contano, ma non l'unico che la Weil intraprenderà. Come spinta scrive Bogna, da una fervida intenzione di conoscere la condizione umana attraversata dalla sofferenza. Mi sentite? Grazie. Di nuovo andrà a cercare il dolore in persona sui fronti della guerra civile spagnola, e avrebbe voluto essere in prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale insieme al suo corpo di infermiere volontarie, non è più impedito dal ruolo. C'è però il Simone Weil, accanto all'oscurità e quasi alla fedeltà al dolore, che intuisce come straordinaria via di conoscenza un'ostinata ansia di luce. Il suo andare a cercare la sofferenza altrui si avvicina, dice Bogna, a un simile movimento di altre straordinarie figure femminili. Etty Hillesum, pure ebrea, che è volontaria nel campo del concentramento di Dessau, Bork e Lavanno, si ostina a voler essere un tetto a Dio, un angolo per Dio dentro la disperazione dei deportati. Donna sofferente, coltissima, di volontà ferrea, sempre dalla parte degli ultimi. Eppure una figura naturale intercristiana, come lei, per un lungo periodo della sua breve vita, muore a 34 anni, non è credente. Scrive un giorno, nel 37, ad Assisi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, per la prima volta della mia vita, nella mia vita, qualcosa di più forte di me mi ha obbligato a mettermi in ginocchio. Un istante simile a quello raccontato dalla Hillesum nei suoi diari. Spinta a terra da qualcosa di più forte di me. È l'inizio degli anni mistici. La Weil ammette, nei miei ragionamenti sulla insolubilità del problema di Dio, non avevo previsto questo, la possibilità di un incontro reale da persona a persona qua giù tra un essere umano e Dio. L'incontro mistico sembra formare un nuovo senso, quella parola malea, male di vivere, nel cui segno si muove vivere, e rivivere in una nostalgia di infinito che si fa nostalgia di Dio. Anzi, proprio attraverso il buio della sofferenza, scrive all'amico sacerdote, padre Ferrano, comprende meglio la possibilità di amare l'amore divino, e aggiunge: il pensiero della passione di Cristo è penetrato in me per sempre. Come non dire cristiana, si domanda Borne a una simile anima. Ma Simone rifiuta il battesimo, è affascinato dal Vangelo, ma si sente respinto dal catechismo del Concilio di Trento. La Simone aveva promesso con ironia di accettare il battesimo solo nel caso in cui non avesse avuto più cervello, pur non escludendo una propria adesione alla Chiesa in punto di morte, se ne avesse avvertito l'invito da parte di Dio. Fin da allora non ho avuto mai, nemmeno per un attimo, la sensazione che Dio mi voglia nella Chiesa, sebbene me lo sia chiesto spesso durante la preghiera, durante la messa. Mi sembra sia sua volontà che io ne rimanga fuori, anche in avvenire, salvo forse al momento della morte. Sono comunque pronta a obbedire a qualsiasi ordine. Anche in questo viene in mente la Hillesum, che non appare mai perfettamente convertita, anche se vertiginosamente condotta dalla carità dentro gli spettrali anni dell'Olocausto. Simone muore in un sanatorio inglese nel 1943, consumata dalla tubercolosi e dall'anoressia. Non riesce più a alimentarsi, o piuttosto forse non vuole quasi partecipare alla sofferenza di coloro che muoiono di fame. Negli ultimi mesi lascia questo testamento: Dio attende con pazienza che io voglia infine a consentire ad amarlo. Dio attende come un mendicante che se ne sta in piedi, immobile e silenzioso, davanti a qualcuno che forse gli darà un pezzo di pane. Il tempo è questa attesa. Il tempo è l'attesa di Dio che mendica il nostro amore. Cosa ci lascia il viaggio di Eugenio Borne con Simone Weil? Innanzitutto la testimonianza che la parola oggi più sfuggita e censurata, e cioè dolore, nella sua stretta è colma di significanza, siano addirittura chiare i mondi altrimenti inaccessibili. Do subito la parola a Eugenio Borne, scusandomi per aver assunto così banalmente le bellissime pagine del tuo libro. Grazie.
Bellissime quelle che abbiamo sentito, che saranno spianano il cammino che c'è per svolgere, senza non poter credere ancora non dire della mia più conoscenza, della mia direzione, confinate terrane che ha voluto ancora sfidare il rischio di evitarmi dopo tutti i libri che sono già venuto a presentare con voi, a leggere con voi, ma anche poi con questa splendida introduzione che costruisce il fondo degli elementi essenziali della vita di questa donna, quanto mai enigmatica, quanto mai contraddittoria, ma il sentiero luminoso che nasce per le parole di Anna mi consentiranno, io spero, di mantenere vivo l'interesse in voi e comunque anche in qualche modo di associarmi alle cose, alle proposte, alle indicazioni, agli approfondimenti che Anna ha fatto con questa sua parola che sempre intensa, che sempre radomantica, che coglie sempre, come diceva, non i fatti che tutti vediamo, ma l'interpretazione dei fatti, che salire dai fatti, dalle esperienze esteriori alle nostre esperienze interiori, questa è una delle sfide a cui siamo chiamati tutti e alle quali purtroppo non tutti rispondiamo. Questo esordio, questo preludio del Neviano, perché con Simone Weil solo anche la grande musica può essere citata. Grazie infinite allora. Io vorrei su questo tema, quanto mai complesso, difficile, contraddittorio, incominciare sulla scia comunque di quello che è il tema fondamentale di queste prendite conferenze, cioè i libri, leggere che cosa dei libri ha scritto Franz Kafka, chiederei ma dove senta Kafka. Tanto le cose che dice dei libri si possono secondo me trasferire istantaneamente alla lettura dei libri di Simone Weil, però secondo, se ci pensiamo un attimo, la solitudine profonda in cui è vissuto Kafka non è stata certo meno dolorosa, meno ossessante, meno drammatica di quella che non sia stata la solitudine di Simone Weil, apparentemente conosciuta tra tutti, tra tutte, senza che poche persone, nemmeno questi due padri e i non americani, che hanno scritto lettere anche bellissime comunque, non avevano colto il segreto di questa donna che insieme adesso cercherò di sviluppare. Sentite comunque che cosa Kafka dice in una lettera a Oscar Pollack, che è stato uno scrittore anche lui boemo. Se il libro che leggiamo non si sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Affinché ci renda felici, come scrivi tu, Dio mio, felici saremmo anche se non avessimo libri. E i libri che ci rendono felici possiamo eventualmente scriverli noi, ma noi abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una disgrazia che ci fa molto male, come la morte di una persona che c'era cara, di noi stessi, come se fossimo respinti nei boschi via da tutti gli uomini, come un suicidio, che è uno dei temi sui quali cercherò di dire qualcosa anche stasera, seppure sfiorando gli abissi che ogni esperienza comunque di autoaggressività porta con sé. Un libro deve essere la scure per il mare gelato dentro di noi. Questo io credo. Sono, come sempre in Kafka, parole di una straordinaria profondità che ci lasciano senza fiato, col cuore in gola. Ritengo che non si possa leggere Simone Weil senza rivivere in parte questi sentimenti, queste emozioni che pure hanno segnato la vita di Kafka, in questa, secondo me, misteriosa alleanza che ha con altre persone apparentemente così lontane da lui. Simone Weil, intanto io non mi sono occupato degli aspetti filosofici, teologici, politici di Simone Weil, sia perché non ho la competenza, sia perché mi delle sale invece cercare di togliere o comunque di avvicinarmi al mistero della sua psicologia. Fra tutti i libri che ho letto, fra tutte le relazioni che ho letto anche in quel volume del Verne, che è una delle pubblicazioni più famose in Francia, che si occupa di dottori cerebelli, non ce n'è soltanto una che abbia a sfiorare il tema di una psicologia che comunque ci colpisce, che comunque ci lascia col cuore affratto, che ci mette comunque sempre in un dialogo profondo e radicale con quello che non siamo, con quello che forse noi dovremmo essere, anche se invece non lo siamo. Che dire Simone Weil, in queste sue estreme forme di vita, significa anche conoscere qualcosa di quello che vive in noi e che non abbiamo il coraggio di guardare, come scritto Nietzsche, noi fuggiamo per seguire il cammino misterioso che porta verso l'interno, cioè verso la nostra interiorità, perché temiamo di incontrare degli abissi, ma soprattutto di essere divorati dagli abissi. In una recensione che è uscita online, che cito subito anche per in qualche modo per togliermi un pelo non legato al fatto che sul libro sono state scritte cose comunque di una grande violenza, ma perché in questo articolo, in questa recensione, si sostiene che l'autore ha fatto di Simone Weil una santa. Ecco, non c'è questo, come se io mi fossi lasciato divorare o comunque ipnotizzare dalla ricchezza umana che riconosce. Ma con questo passo terribile, che ripeto solo dottor Nadine con timore, perché sono cose che lasciano straziati, che comunque ci confermano come alcune psicologie, alcune psichiatrie sono talmente prigioniere, pietrificate dentro agli schemi astratti, per cui ogni comportamento che esca in qualche modo da quello che è il solco nel quale noi ci inseriamo, ritenendo che soltanto questo sia il sintomo della normalità. Bene, questo psicologo che tra l'altro si definisce anche imprenditore, questa è già una tesi quanto mai stravagante. A parte questo, appunto, è un disegno voglio fatto di Simone Weil una santa, senza accorgersi che invece Simone Weil era una vita divorata dall'odio. Divorava se stessa, divorava il mondo, divorava il corpo, divorava il proprio corpo e il corpo degli altri. Cosa certo che dico con grande emozione e anche con grande angoscia, pensando che ci possano essere, che ci sono, ovviamente, correnti psicologiche, filosofiche e forse anche psichiatriche, anche se queste non le conosco, che non sappiano guardare all'essente del comportamento, che non cerchino disperatamente di scendere negli abissi del cuore di chi si è comportata, di chi è vissuta, di chi comunque ha scritto cose straordinarie in una vita che si è bruciata in credo fa trovare alcune forme di vita che secondo me destano qualche insicurezza, destano qualche angoscia, e per questo che vorrei cercare insieme adesso, seppure a grandi linee, di definire intanto alcune delle parole tematiche di Simon Weil, è quella, come sapete, dell'avventura di questa parola francese, Malheureux, che però Franco Fortini, che è stato il primo traduttore del diario di fabbrica di Simon Weil, splendida traduzione, ha tradotto ma non con infelicità. Mentre oggi, per così dire, la traduzione canonica traduce ma non con ventura. Mi è sembrato, senza con questo di essere un inventore, che si potesse tradurre di volta in volta, a seconda dei contesti in cui la parola era usata, se fosse meglio, se fosse più vicina all'interpretazione, alla conoscenza, all'approfondimento del testo, felicità, oppure male di vivere, oppure stanchezza di vivere, oppure anche ventura. Oh, il Simon Weil, dunque, chiunque oggi toccare sassi che non siano quelli tradizionali, corre anche il rischio di essere in qualche modo aggredito, così come è avvenuto. Ma non perché possano a queste cose avere anche solo l'ambito o l'onorato, ma l'hanno fatto perché mi hanno ancora una volta dimostrato come il genio di Simon Weil, il coraggio straordinario che ha fatto questa vita, senza dubbio sacrificata per gli altri, in questo anteporre i suoi sentimenti, le sue missioni, i suoi desideri, quelli che fossero i desideri, quelle che fossero le speranze, le angosce delle persone con cui si incontrava. Questa è una delle grandi linee di vita che hanno segnato e contraddistinguono una vita segnata dal sacrificio per gli altri. Senza dubbio può essere, per alcuni aspetti, in qualche modo può sorgere la domanda: come mai a 26 anni lascia l'insegnamento di filosofia per fare questa esperienza terribile nelle fabbriche meccaniche di Parigi, e in particolare nel Renault, dove lavora per circa un anno, salvo un breve periodo di sospensione. Che cosa può aver spinto una ragazza allora, certo, con questa apertura culturale immensa, che qualche anno prima era stata in Germania e aveva intuito, prima di grandissimi politologi, che la Germania italiana sarebbe giunta poi a questi massacri, a questo terribile genocidio, perché anche nel campo della politica, con queste quasi incredibili associazioni, no? Cultura filosofica, cultura sociologica, cultura religiosa, è anche dotata di questa straordinaria intuizione di cogliere quali fossero i segni del tempo, anche lo Zeitgeist politico. Dunque Simon Weil entra nelle fabbriche del Renault per vivere, per cercare di avvicinarsi e fare proprie le esperienze che del resto già si conoscevano, di terribile sofferenza degli operai. Vorrei solo leggervi un bellissimo frammento di quello che è il diario di fabbrica di Simon Weil, che si legge anche questo col cuore in gola, ma sentite che cosa scrive. Anche certo, c'è chi coglie in questo diario di fabbrica anche valori letterari che mi sembrano però bruciati da quella che è la, ecco, da quella che era risonanza, da quella che era importanza invece anche psicologica, umana e religiosa. Emozioni terribili il giorno dell'assunzione e il giorno seguente, recandomi ad affrontare l'ignoto in quel metrò mattutino. Arrivo alle 6:15. La pressione cresce fino al malessere fisico. Mi avvedo di essere osservata, devo essere pallidissima. Se c'è stato un giorno in cui ho conosciuto la paura, è stato quello. Ho in mente una officina press, 10 ore al giorno, la brutalità dei capi, dita tagliate, caldo e di testa. Quando 3 mesi prima avevo sentito raccontare la storia della fresa, che è tutto bello, forma di tremendo, che aveva attraversato la mano di una operaia, mi sono sentita travolgere da un più profondo sentimento di solidarietà. Rivivere quindi l'angoscia, la disperazione degli altri come sfida a ricostruirla, a riviverla anche nelle sue condizioni di vita che venivano da questa alta famiglia borghese ebraica. Ecco, come è possibile, potremmo chiederci, che si abbandoni questo sentiero aperto alla cultura, all'insegnamento, per sprofondare in esperienze di questa incredibile violenza. Ma ancora una citazione brevissima, perché mi sembra che possano indicare su drammaticità, senz'altro, anche con più forza umana, con forza etica, che cosa significava Lola, e forse anche, se non con i livelli di distruttività demoniaca che abbiamo sentito, forse ancora quella che era la sorgente filosofica, se volete, della violenza in fabbrica, e quella di considerare gli uomini e le donne come cose, questo processo di reificazione, che comunque donna con le fiamme terrificanti di Parigi, comunque oggi ancora, sia pure in forme diverse, in forme attenuate, in ciascuno di noi la tendenza, la tensione, la tentazione appunto di non guardare all'altro, cogliendolo fino in fondo, nelle sue contraddizioni, anche nelle sue impulse, aggressività, ma sempre riconoscendolo come persona, come alter ego. In questa dissociazione, appunto, del resto si fondano oggi ancora del passato, non ancora più, per Nafica, alcuni servizi di psichiatria possono avere, che nonostante che i psicologi siano stati chiusi, comunque sono ancora condotti lungo questa linea filosofica, cioè, filosofica anche quella che è la malattia psichica in fondo, trasformi il soggetto, trasformi la soggettività, trasformi la persona di semplice cosa. La schiavitù mi ha fatto perdere completamente il senso di avere dei diritti. Mi pare un dono i momenti nei quali non devo sopportare nulla della brutalità degli uomini. Sentite, ecco già una affermazione come questa scende davvero come una spada fiammeggiante, no? Su quella che è stata la sua vita. E questo tentativo di salvezza che è riuscito a tenersi vivo, soprattutto quando è stata anche una delle cause che l'ha portata a vivere
questa
religiosa, quindi era stata completamente strana, e che invece dopo l'esperienza fatta in fabbrica è rinata con quella intensità, con quella intensità sconvolgente che veniva all'evidenza dell'indicato. Allora, i soli momenti nei quali avvertiva la luce, la penombra della dignità umana avvenivano in un contesto di ore infinite in cui soltanto la violenza era la protagonista assoluta. Quei momenti sono, ecco, sentite, ne passa anche da parole, da sentimenti di angoscia terribile a squarci di luce, di gioia quasi, di serenità che ci lasciano ancora più stupiti. Questi momenti sono come sorrisi del cielo, doni del caso. Speriamo di conservare questa condizione di spirito così ragionevole. I miei compagni non hanno, credo, al medesimo grado il senso di questa condizione, non hanno pienamente capito che sono schiavi. Si è a volte in vita gente schiavi, non averne nemmeno più la coscienza. Le parole giusto e ingiusto hanno evidentemente conservato per loro fino ad un certo punto un senso, in una situazione dove tutto è giustizia. Quando noi siamo trasformati in cose, anche appunto diventiamo incapaci di cogliere tutta quella violenza che nelle mobili forse si può svolgere, si può caricare su di noi. L'ultima breve citazione, che adesso comunque serve, immagino, a dare la misura della drammaticità esterna della vita. Che cosa ho guadagnato in questa esperienza? Ecco il senso. Sono stata lì mesi e mesi, ai confini anche della morte, della malattia, delle mani ferite, dell'essersi salvata soltanto temporaneamente, sempre che poi anche la tubercolosi che la conduce alla morte è stata in parte la conseguenza di questa condizione, che la portava anche altro tema, questo della sua vita, complesso e oscuro, ad arrivare fino a rifiutare il cibo, fino cioè ad essere anoressica e di anoressia. Mi sembra, temo, tutti sembriamo concordare, mancata.
Ecco, si chiede comunque che cosa ho guadagnato in questa esperienza, il senso che non ho nessun diritto di nessun genere e su nulla, attenzione a non perderla, questa coscienza, cioè te stessa, in qualche modo contagiata dalla generazione che viveva intorno a sé, che temeva che avrebbe assassinato anche se stesso. E poi, ecco, e ci si piega, si perde persino coscienza di questa situazione, ma si subisce e basta. Un risveglio del pensiero allora è pericoloso. Si lavora, si vive, si sopravvive, a volte anche la nostra vita, senza tenere la luce, a volte certo oscura, del pensiero, del riflettere, del rimetterci in discussione per quello che siamo e per quello che fanno gli altri, avvenga. Dunque, questa è l'esperienza terrificante che ha fatto, questa comunque la sorgente di una nuova rivoluzionaria concezione della vita a cui Simone Weil è giunta. Come sapete, allora sono le prove più terribili della vita che ci consentono di giungere a approfondimenti, a rivoluzioni che senza quelle forse mai sarebbero anche noi, se Simone Weil non si fosse immersa, sacrificata, esposto questa vita. Certo, anche le cose straordinariamente dolorose, ma straordinariamente vive, in qualche modo, se volete, il sacrificio estremo fatto anche per chi, come noi, possiamo oggi leggere, studiare, ammirare, meditare, riflettere, essere affascinati da una vita che certo non saremmo nessuno in grado né noi a seguire. In queste associazioni che a volte scrivendo nascono, no? Perché io, ad esempio, un piccolo scherzo autobiografico, scrivo pensando, cioè non è che io faccia prima degli schemi oppure delle brutte copie addirittura, che scrivo in qualche modo qualche cosa si conclude, bello brutto, discutibile oppure avversato con la violenza di cui ho parlato prima. E allora, seppure sul piano di assonanze, di consonanze che possono essere considerate liriche, poetiche, rapsodiche, qualcosa dell'influenza che i deserti luoghi, che sono anche il titolo di quelle esperienze di lettere della Bretagna, penso che l'abbiate in parte conosciuta. Insomma, in quegli anni, insieme a questi deserti terrificanti, comunque anche in alcuni manicomi, purtroppo, Anticus Platos, Nazis in Caveritas, anche nei quali chiunque soffrisse di forme di sofferenza psichica, che magari poi sono solo quelle che ad esempio Van Gogh hanno consentito di trasformare stile, forma di espressione, bene, appunto, in alcuni manicomi, orrori non paragonabili per il rischio continuo della violenza, delle dita tagliate che creano risonanze psicologiche e umane terrificanti, insieme anche in certi luoghi di Calcutta che sono stati appunto vissuti da Teresa di Calcutta, che aveva il coraggio, anche qui le parole si infiammano, si fanno deboli, dovrebbero scomparire, passava questi momenti, mentre già di volarti, come descrive la lettera, e anche dei vermi, diciamo non è giusto, stavano distruggendo queste persone. Un enorme allora slancio vocazionale, Simon Weil, come in termini di Calcutta, nel guardare la sofferenza estrema degli altri come impossibile da non rivederla, cioè il rifiuto di considerare che ci potessero essere esperienze di dolore, sofferenze, angosce come queste, senza che anche loro, in qualche modo beneficate, certo, in molti modi completamente strani da queste sofferenze, a queste angosce, a queste distruzioni. Questa è la prima grande tematica per la quale si può immaginare, spero, no? Capire qualcosa di quello che comunque resta insondabile. Solo le cose insondabili, solo le aree dell'invisibile, del stesso che si nascondono nell'invisibile, sono quelle che poi vivono nei nostri cuori, accompagnandoci, conducendoci anche a volte, certo, non alle rivoluzioni di una Simone Weil oppure di una Ingersoll, comunque se non altro il rispetto dei più deboli che magari oggi ancora nelle terre lontanissime chiedono anche soltanto un sorriso, una stretta di mano per liberarle da questa intuizione che hanno di essere considerate cose da salvare, certo, se possibile, ma spesso siamo tentati, non qui naturalmente, di guardare sempre alla diversità che può essere quella della sofferenza psichica, come quella appunto volutamente scelta da Simone Weil di vivere la sofferenza del dolore. La sventura, ecco, questa famosa parola, malore, infelicità, sventura, male di dire, che secondo me senza ferire nessuna grande etimologia oppure grande ermeneutica semantica, consentono di avvicinarci meglio a che cosa Simone Weil diceva. Certo, quando ci avviciniamo al tema della sventura, non possiamo anche non permettere subito che Simone Weil, come Eschilo, del resto come Schopenhauer, come Thomas Mann, per associare nomi che sono lontanissimi, hanno sempre sostenuto che non c'è conoscenza senza sofferenza. Cioè il dolore che ci porta a volte a scegliere di desiderare la morte come premessa anche a realizzare esperienze di vita poetica partecipate agli altri comunque, quindi in una specie, se mi consentite, questi slanci, queste acrobazie anche linguistiche, ecco, vissute perché altri potessero conoscere, rispettare anche certo il valore del dolore, della malattia, della sofferenza. Sulla sventura Simone Weil ha scritto cose anche queste di una profondità vertiginosa, ritenendo comunque, esprimendo cose che comunque con una minore lacerazione femminile, vorrei dire, perché in Simone Weil, in dolore vissuto selvaggio fino alle sue ultime fibre, anche l'immenso dolore di Ottaviano, il sommo dolore di Ottaviano, anche il dolore di Nietzsche, che pure raggiungono certo vertici di espressività sconvolgente e anche di grande forza espressiva, non hanno, secondo me, quell'estrema lacerazione, cioè quell'estrema capacità di vivere il dolore, la sofferenza, la disperazione, fino a radici che mi sembrano essere qualche volta, almeno salviamoci dal deserto, che siano più femminili di quanto invece non siano maschili. Sofferenza comunque, dolore in Leopardi e in Nietzsche, che possiamo dirlo, insomma, rendono testimonianza anche della universale intuizione che Simone Weil ha avuto sulla importanza della sventura, sullo stimolo che la sventura che proviamo noi ci induca a ridire, ad aiutare la sventura degli altri, perché certo se vivessimo soltanto in questa turris e burnia in cui sì, i nostri cuori si lasciano, soffrono, grigiano nel silenzio e nel deserto, ma ecco la sofferenza, la sventura come strumento anche di cambiamento del mondo, come Simone Weil in fondo ha tentato di fare, sia abbandonando anche l'insegnamento, ritenendo che questo non potesse, che non potesse essere per lei un privilegio tale da potersi accogliere quando nella vita operaria si moriva, si soffriva per le forme terrificanti, e quando poi in Francia e in Germania le persone morivano. Il tempo scorre, qualche volta scorre troppo in fretta, qualche volta troppo lentamente. Comunque, il primo aspetto che ho enunciato è appunto quello che ci dice come Simone Weil la partecipazione, certo, al dolore degli altri è sempre stata estrema. Una psichiatria gelida, agghiacciante, come è stata questa pseudo-psichiatria, perché non era una psichiatra, questo psicologo che ho inserito intenzionalmente nel discorso di stasera, sia per drammatizzare un poco, non invitando a rileggerlo, perché se ne esce proprio non per le cose che dice nel libro, secondo il quale appunto in fondo non avrei capito la malattia di Simone Weil e soprattutto il suo disperato egoismo, la sua gelosia tenuta per le qualità che gli altri non avevano, e di qui il dolore, l'odio. L'odio, qui anche un grandissimo psichiatra come Tartagli, l'amico Adolfo, magari che corre potrei dirci la parola di una psicanalisi che senza dubbio in certi aspetti assunde che uno psichiatra fenomenologo, tende più a cogliere degli aspetti della vita esteriore. Un altro grande tema comunque doloroso, poi passerò per, dire anche quali sono le grandi aperture alla speranza che ci sono state in Simon Weil. Allora, questo tentato suicidio, in che misura la morte volontaria è rimasta comunque presente negli orizzonti di vita di Simon Weil? Da quando questo? Già a 14 anni Simon Weil diceva, ascoltiamo queste cose con quel silenzio del cuore che è necessario. Già a 14 anni parlava della morte come di una altra vita, come di una esperienza che desse più valore alla vita che conduceva. Nelle epoche poi successive, anche se l'età è quella, no? Intorno ai 20 anni, anche detto che a volte sentivo più impulso di scendere nelle acque della Senna e di lasciarsi morire. Certo che queste esperienze siano frequenti oggi, ma che allora nel cuore dell'adolescenza, perché Simon Weil aveva 14 anni, poi aveva 20, questo senza dubbio. Poi, come sapete, i dolori di Giovanni Werther, non è che se ne sia inventati Goethe, Goethe ha creato questo romanzo che forse è l'opera più straordinaria che ha fatto, ma comunque il dramma, la complessità delle considerazioni finivano nel sostenere che il suicidio a 24 anni, quanti della Albert aveva deciso di morire. Ci sono alcuni suicidi, cose che anche dico a volte, che possono sembrare come assurde. A volte si muore solo nella speranza che qualcosa ci sia al di là della morte. Alcuni suicidi avvengono sulla scia di questa esperienza che non è sempre il caso di discutere. Una forma indiretta di suicidio io non posso non cogliere anche quando ritornata in Inghilterra dagli Stati Uniti, dove era arrivata con i genitori e dove si sarebbe salvata, è tornata su una nave che faceva da ogni parte a Londra, chiedendo, presentando al generale De Gaulle un suo progetto di essere da una parte paracadutata, stremata com'era dall'anoressia, dalla fatica, dall'angoscia, di essere paracadutata. Scusate quando le idee sono un po' troppo intense, provocano anche questa collisione, non so, pensando che corre più velocemente delle parole. Scusate, ma io sono fatto così da sempre. E allora, Simon Weil propone, generalissimo, non Franco Raffaello della Spagna, dove pure lei è andata, non a combattere perché non aveva armi, ma a testimoniare la forza della speranza nei momenti in cui anche questo generalissimo spagnolo cattolicissimo creava tragedie, orrori intorno a sé. Insomma, il Mondai propone a De Gaulle di istituire un gruppo di infermiere, tra le quali un certo re doveva esserci assolutamente, che venissero paracadutate qua sulla linea del fronte, cioè di combattimento, ritenendo che, ecco, questo è il passaggio anche a una tenerezza, seppure addosso quanto mai discutibile, ritenendo che solo la tenerezza femminile avrebbe potuto costruire gruppi di infermiere che in prima linea riuscissero ad essere in qualche modo testimoni di coraggio, di accoglienza, di preghiera, quasi che, fidiamo anche qui, certo, in verosimile, quasi che la loro presenza potesse, seppure lievissimamente, portare nei cuori delle persone che parlavano, che morivano, il ricordo, la rimembranza di quella che sarebbe stata poi la casa, la famiglia, quando la guerra sarebbe finita. Cose queste, ripeto, che possono essere considerate con la scure di una qualche psichiatria che ancora oggi c'è, una psichiatria incapace comunque di capire che i sintomi contano sempre soltanto nella misura in cui li confrontiamo con quella che è l'esperienza personale di chi ha questi sintomi. Bene, De Gaulle l'ha considerata folle, in qualche modo anticipando questa recensione online, dal fatto che Simone Weil non avesse potuto essere paracadutata, ecco che il contraccolpo è stato anche senza dubbio quello di dire, di considerare, di scrivere che la sua vita era fallita, che era stata una cascata continua di fallimenti e che quindi si è praticamente avviata alla morte, possiamo chiamarla suicidio o meno, a seconda certo della libertà che lei aveva nel momento in cui scegliva di morire dopo le vita che devono comunque averla resa talmente fragile, talmente debole, talmente incapace comunque di scegliere liberamente il suicidio, questo almeno penso io. E poi infine però questa tenerezza, le lettere che scrive le sue allieve, che sono lettere di una bellezza e anche di una innocenza e di una ingenuità che lasciano quasi perplessi se confrontiamo questi movimenti dell'anima così semplici, così immediati, allora anche così spontanei, ecco, con tutto quello che secondo lei in 30 anni di vita aveva vissuto. Beh, la tenerezza, cioè la concezione che lei aveva della donna era quella che fosse portatrice, testimone, mediatrice di tenerezza, di una tenerezza capace ai suoi occhi perfino di fare tacere le bombe tedesche, adesso esagero, cioè tale comunque da influire seppur indirettamente su quello che era lo spirito dei tedeschi che combattevano contro i francesi. Questa tenerezza risalta poi anche fragile, fragilissima, certo quasi visibile anche in questa delizia salva, che è un testo drammatico, non concludo, in cui si parla di una vicenda storica complessa, ma
scritta da lei,
delizia salva, incompiuta, facilissima, comunque, non parla di un tradimento che sta avvenendo in Venezia, intesa distruggere la Repubblica per trasferire la Venezia al re di Spagna. Comunque c'entra poco la cosa, se non in questa sua estrema, coraggiosa, comunque esaltazione anche qui del sacrificio. Le ultime cose, lasciando se magari lo spazio delle risposte può essere riempito, ricordando ancora solo questo, che Simone Weil mai una parola di risentimento, come è qui nessuno, anche se leggete i diari, le lettere di Etti, anche nei momenti in cui queste donne incredibili saliva sul treno che la portava ad Auschwitz, addirittura, anche se qui appunto giungiamo sempre ai confini tra quello che noi lo possiamo sentire e quello che altre persone sanno sentire in forma infinitamente più nobile e più sconvolgente, cantando. Di nessun marito, credo che conosceva bene perché era stata in campo di concentramento per parecchi mesi, quindi sapeva bene dove l'avrebbero portata questi treni della morte in cui venivano ammassati bambini anziani. Io ho inteso soltanto non proporre soluzioni che mi sembrano impossibili, non so cosa ne pensate voi, innanzi alle esistenze che passano ogni nostra capacità di comprensione. Concludendo di questo, se voi guardate le immagini, le fotografie di Simone Weil fino a quando aveva 13 anni, 14 anni, sono di una bellezza sconvolgente. Dai 14 anni ai 13 anni un capovolgimento inaudito. Come abbia potuto una razza accettare che il suo corpo si trasformasse in questo modo, come abbia potuto anche comunque consentire che questa trasformazione avvenisse, perché sa pure ben accorta che la grazia, la gentilezza, anche quella immagine che c'è sul libro, erano pure forme di contatto, forme di comunicazione con gli altri, eppure mai una sola riga dei suoi quaderni, delle sue lettere, per i libri che ho letto, quasi tutti, i delirio di uno psichiatra, a volte può arrivare anche a questo punto, mai una riflessione su questo cambiamento, su questo corpo bellissimo, su questo volto, e poi sapete che i volti parlano, cioè non sono cose immobili, statiche, parlano per gli altri, ma parlano per sé, per cui come faccio a non incluire anche che questo cambiamento che ha portato qualcuno a parlare di Simone Weil come donna, non più donna, potesse comunque in qualche modo interrompere o infrangere sia il modo con cui lei insegnava, sia il fascino da cui era seguita. Le ultime parole sulle esperienze mistiche, sulle quali comunque Anna ci ha detto una cosa bellissima. Santa Maria degli Angeli, certo, e quelle sono in senso psicologico, cioè in senso psicopatologico, sono delle vere e proprie allucinazioni. Non possiamo per questo caso chiamarle diversamente. Ha avuto delle visioni che talora però sono state anche quelle di Teresa d'Avila, non di San Giovanni della Croce, che pure aveva conosciuto come secondario di Abisside e come Santa Teresa di Calcutta, perché è diventata santa, per moltissimi anni della sua vita aveva perso la fede, per cui tutto mi chiedevo se anche Simone Weil, comunque per le cose straordinarie che ha fatto, per le cose che vanno al di là di ogni immaginazione, non potesse essere con questo Papa, no, evidentemente, ma adesso non ce ne sia un altro così come lui, che possa anche riguardare questi destini che sono sacrificati, che sono morti, per salvare comunque almeno una speranza per gli altri. Ecco, questa è la strada che davvero mi sembra che non possa essere negata Simone Weil. Qualunque giudizio i psichiatri esigono oggi, avete letto il testo della Bibbia, sulla quale studiano, leggono, studiano, imparano la memoria le cose che ci sono scritte, che è nato negli Stati Uniti d'America, fedelmente e anche ferocemente sostenute dalle case farmaceutiche che sono nel mondo, per cui questo testo è vissuto, appunto, diventa il solo testo sul quale uno impara la psichiatria. Solesne, qualche anno dopo, Solesne, questa abbazia benedettina, anche lì, esperienze che dal punto di vista di una psichiatria, diciamo così, serena, non di una psichiatria in qualche modo deviata, ecco, non possono se non essere considerate come allucinazioni. Se poi queste esperienze allucinatorie siano scaturite, ecco il problema della libertà, siano scaturite certo anche da un impulso interiore, ma anche dall'esterno, condizione di stanchezza, di stremata disperazione in cui si deve, ecco, io mi sentirei di dire che nonostante capire non essere felice, allucinatorie in realtà sono reverie, ecco, reverie che nascono in noi quando in 30 anni di vita siamo passati attraverso sofferenze che avevano schiacciato, non solo me, ripeto, ma molti di noi, anche tanti e tanti anni dopo. Scuso di questo cammino un po' frastagliato, che ho cercato comunque di seguire quello che era mia amica, la mia grande amica, la mia amica mi ha stimolato a dire grazie.
Non sono stati feste per giornate fondi. Domande brevi, perché il tempo corre, va bene?
Sì, perché io non si sente nulla. Di Eugenio Bonna sono generosi.
Senza se il professore sarebbe più contento. Grazie signore. Venga. Devo chiedere. Sì.
Volevo dire che tutti i libri di Eugenio Bogna sono generosi. Questo qui mi pare il più generoso di tutti, di una generosità intima sulla sua vita, su Simone Weil, sull'animo femminile. E appunto mi commuove molto perché c'è un'affinità anche di tempi e di desideri che ci unisce, in quanto Eugenio Bogna ha conosciuto Simone Weil, ha cominciato a frequentarla nell'ultimo anno del liceo e leggendo per primo la condizione, per primo libro di Simone, La condizione operaia. Io negli stessi anni cominciai a conoscerla attraverso la lettura di un amico di famiglia che ci consigliava a Tante de Dieu, Attesa di Dio, che allora era ancora in inglese, e ho cominciato a conoscerla attraverso a Tante de Dieu. E sono quella raccolta di lettere e di saggi che lei destina al padre Perrin e che sono testimonianza della loro amicizia spirituale. Tutta la vocazione di Eugenio Bogna, di psichiatra, di una psichiatria, come la definisci giustamente, umana e gentile, è ispirata da Simone Weil, che lo accompagna ancora nel cammino della sua vita e della sua partecipazione profonda alla sofferenza degli altri. E questo è. E c'è tutto un mondo che si sviluppa, che si svolge ai nostri occhi e che ci fa veramente ci commuove, di Simone Weil, che viene confrontata ad altre figure femminili. E per l'attenzione nei vari aspetti della sua vita e del suo pensiero. Per l'attenzione è confrontata con Cristina Campo. Entrambe erano estremamente desiderose, con l'occhio puntato sulla attenzione, la necessità dell'attenzione. E in questo senso voglio dire un'altra cosa: quando incontrai Eugenio Bogna, e fu nel 2007, si celebrava alla Sacra di San Michele degli Rosmignani il cinquantenario della morte di Regola, del grande poeta Regola, il sacerdote rosmignano, e io fui molto colpita dall'attenzione con cui Eugenio Bogna parlava e soprattutto ascoltava gli altri. Aveva la faccia affondata tra le mani e io non avevo mai visto nessuno ascoltare con tanta attenzione. E dopo ci conoscevo, ci contavo, mi ha fatto l'onore di donare il mio libro e lui mi ha fatto l'onore di amarlo molto, già lo conosceva in un'altra edizione, e poi abbiamo scambiato lettere che mi sono molto care e gli ha mandato i suoi libri. E questi libri sono ricchissimi, ricchissimi, perché Bogna è generoso anche delle sue letture, continuamente ci fa penetrare attraverso citazioni dei vari autori, poeti, filosofi, che legge con grande partecipazione interiore. E allora noi scopriamo, attraverso il modo di presentare queste citazioni, li scopriamo di nuovo e scopriamo nuovi aspetti per un con stupore, come dice, ritorna lo stupore incantato, lo stupore commosso. E appunto non c'è nulla in questo libro di esterno, nulla di esterno, anche negli altri libri, ma questo ancora è andato più a fondo per me. E nulla. nulla di esterno, tutto interiore, rapporto tra interiorità. E anzi, è appunto, e poi in Francia molto, come comprensione l'animo femminile, appunto, cominciamo, l'attenzione Cristina Campo. La preghiera Santa Teresa di Lisieux. Santa Teresa di Lisieux, che io ho molto amato e che ho letto per le bambine, e il suo diario dell'anima, di Santa Teresa di Lisieux, ha sofferto moltissimo negli ultimi anni perché era nelle tempe più oscure. E però diceva la preghiera è uno slancio d'amore, è un tentativo, chiamiamo Dio nella preghiera. Simone non osava pregare, è lungo e invece tutti gli altri molto, il padre perdonato di questo, non osava pregare, cioè le preghiere sono atti che bisogna essere responsabili nel fare. E poi la sua preghiera era silenziosa, lei stava un'ora nell'adorazione del Santissimo Sacramento, perché per lei l'Eucaristia era importantissima. Ci pensava fin da quando aveva 17 anni, c'è un brano che si trova ora nelle opere complete in cui parla come di una bellissima cosa del corpo e della divinità di Cristo. Dice, i cattolici ne hanno fatto una cosa bellissima, perché noi abbiamo bisogno di passare attraverso il corpo. Allora, la Santa Teresa di Gesù. Poi c'è anche Giovanna d'Arco, che ci vuole molto.
Bisognerebbe, signore.
Sta facendo un'altra conferenza.
No, no.
E ci sono delle domande anche da fare.
Certo, ora basta. Ma dico soltanto questi paragoni. Questi paragoni. Cioè, Santa Giovanna d'Arco, che appunto per cui per voi è uscita Schleyer, e Santa Giovanna d'Arco nella speranza combattente, come combattente nella speranza di cose impossibili. E questo mi ha molto colpito, Virginia Woolf della morte volontaria e tutte espressioni dell'anima femminile. Questo libro è unico.
Bisognerebbe concludere.
Sì, certo, è unico perché non ho mai sentito parlare uno psichiatra di Simone Weil così scusato.
Posso fargli il lato qui o devo
rimandare? Perché da sempre si interessa di Simone Weil, ha scritto libri, biografie, testi di un valore immenso, di un valore straordinario, nel centro di sé, la cultura filosofica che ha, quella letteraria, caratteristica, e anche una straordinaria sensibilità umana che l'ha portata a essere anche in Francia stimatissima, di collaborare anche ai carrieri di Simone Weil. Le cose che mi ha detto sono giunte e comunque consentitemi estremamente gradite, più che gradite, commosse, perché avendo scritto questo libro da outsider non sapevo un po' come cadere la Scioli avrebbe potuto anche solo ascoltare, appunto, intravedere il lavoro di uno psichiatra che poi appunto in genere gli psichiatri sono visti nei migliori dei casi come questa feste, cioè come quelli lì che non riescono a cogliere il valore di una testimonianza spirituale che oltrepassa, che incenerisce tutte le nostre piccole invece conoscenze individuali. Soltanto se i nostri occhi, se per tutto sanno come ha fatto Simone Weil, sanno piangere, questo Hermann Broch l'avevo scritto, soltanto se sappiamo oltrepassare comunque quel peso di razionalità che è in noi, che è difficile, aspettare, aspettare, perché tendiamo sempre ad essere seguiti da questa che è un carnefice, l'esempio romano, le parvi, ha scritto così, non è che io condivida il giudizio di Leopardi, che comunque appunto in una tendenza straordinaria, essendo tuttavia un'avventura personale che ho scritto anche in tempi rapidissimi, sempre scrivendo giorno e notte, in qualche modo perché non riuscivo a liberarmi da questa immagine che mi accompagna dal liceo, certo, ho scritto dal liceo anche se però leggendolo come dilettante, perché io ho scritto i secondari e sento un dilettante, nulla in confronto alla cultura, alla profondità di Gabriele da Fiori. Non ho potuto, come inizialmente volevo, utilizzare i suoi bellissimi testi, perché non di biografia mi sono occupato, appunto, ma del modo con cui uno psichiatra, senza pregiudizi, cosa difficilissima da ottenere, certo, si potesse confrontare con una ragazza, anzi con una adolescente, che come Giovanni d'Arco, perché le mie associazioni che nascono certo improvvise, che possono essere considerate come fasulle o come impressionistiche, ho tirato in ballo anche Giovanni d'Arco nel modo con cui Gabriele Fiori lo ha detto, ma siamo ben comunque parla di Giovanni d'Arco e si parla con quella capacità di intuizione che lei di distinguere il bene da quello che poteva essere invece male. Allora, consentitemi questa risposta un po' prolungata, ma l'amicizia, l'affetto, la stima che mi vengono a scrivere da Fiori, in cui ho letto anche le lettere che scrive, sono delle lettere straordinarie, se si sono occupate di altre figure francesi, sempre con una delicatezza che è una delle doti più difficili che riusciamo ad avere. Mai proponendo le sue tesi come tesi, per così dire, definitive, ma sempre come stasera anch'io ho cercato di fare, se sono riuscito, se ho dato la parente di non esserci riuscito, ho parlato di fare domande, perché le risposte dinanzi ad un genio di questa incredibile capacità di guardare all'infinito, se volete, quello più guardiano, che è l'infinito, e quello di chi vive la vita religiosa, ecco, io dedico di conoscenza anche la mia gioia, perdonatemi, anche queste parole semplici a volte hanno bisogno di essere espresso. Ho tentato di rispondere a questa splendida domanda di Gabriele Fiori, che ringrazio di tutto il cuore. Ecco, grazie.
Grazie professore, sono qui. Lei più volte, almeno due, ha parlato di gelosia per le qualità degli altri che portano l'odio, vi semplifico, l'odio porta alla sofferenza. Nella mia esperienza l'odio non porta sofferenza di questa qualità e profondità, l'invidia sì, l'invidia si fa sentire la carenza, e questa dà la sofferenza che sente Leopardi o gli altri autori che ha citato. L'altra domanda è questa: non mangiare è un sintomo importantissimo dell'anoressia nervosa, ma non è sufficiente, come tentare il suicidio, perché giallo non è sufficiente per la depressione, è un sintomo importante. Lei ha visto senz'altro tante ragazze anoressiche nella sua vita professionale. L'anoressia è pervasiva dei tratti di personalità. Quale ritrova in Simone Weil, e se invece ci sono differenze significative, io ne direi, ma non per brevità non decido. L'ultima cosa, la psichiatria benevola interpreta come allucinazioni solo le esperienze di Simone Weil, oppure anche quelle di altri mistici o non so come definirli, non solo della religione cattolica, ma di filosofia o altre religioni?
Grazie. Anche una domanda bellissima, e ricordi soprattutto uno dei nodi più dolorosi e straccianti della vita, perché io non so se voi conosciate le ragazze anoressiche, le ragazze tra l'altro genere che mi vengono a 13 anni, 14 anni, cioè un'età nel quale tutto ancora è aperto al futuro e tutto può anche invece contemporaneamente rischiare di trasformarsi. Simone Weil, senza dubbio, della sua vita ha considerato alimentarsi come la ultima cosa alla quale doveva interessarsi. E questo è uno degli aspetti che più contraddistingue le anoressie femminili, che come sapete sono essenzialmente femminili, sono di gran lunga femminili, e erano totalmente femminili fino a qualche anno fa, quando ci sono stati ancora delle in giovani. D'altra parte, se ecco, rispondo alla domanda che mi ero posto prima e alla quale non avevo dato una risposta, che la sua invece mi ha fatto venire in mente. Se secondo lei ha fatto su, comunque ha accettato questo cambiamento terribile di immagine, di volto, da una bellezza straordinaria ad una comunque bellezza degli occhi che si salvavano dal disastro, comunque si è potuto farlo, perché è animata inconsciamente comunque da questo che sta a fondamento di ogni anoressia e anche sicuramente di ogni tossicomania. Io non so molte cose, spero, se questo è possibile di commentare, di saper mettere in relazione molte cose, e quello che anche stasera credo abbiate potuto queste cose. E allora, in fondo, secondo me l'anoressica lo è sempre stata, se non fosse stata, ecco, è un'intuizione che mi ha fatto vedere adesso, mai secondo me avrebbe potuto accettare questo stravolgimento. Le fotografie sono qualcosa di conoscente, se conoscete, immagino, no? E cioè, tossicomania e anoressia sono comunque quel tatto dovente su quale comunque non possibile dare risposte, di quale si vorrebbero dare risposte, comunque che l'anoressia e tossicomania sono metafore, se non usare una parola così neutra, sono la metafora del suicidio.
E allora questa ombra, l'ombra della morte, deve essere accompagnata al tempo per molti anni, la vita di Secondaria e Franchi, dove sia, non è stata accio se non una delle forme che la logoravano e che la portavano a non cogliere nella verità, anche se ha tentato a volte di farlo, delle ragioni tali da poter sconfiggere la distrazione che viveva in lei. Lo ripeto, sono sentimenti, sono emozioni che possono nascere solo in giovani, giovanissime, straordinarie. Francamente io non mi sento e credo che sia quasi un delitto ritenere che noi, con le nostre categorie razionali, i psichiatri poi, con i loro dogmatici pregiudizi, per cui appunto si arriva ad ammalarsi di 360 malattie, dalle quali non fuggiremo, ripeto, nessuno. Un libro molto bello di quello che è stato il coordinatore della penultima edizione di questo manuale del nostro statistico delle malattie mentali alle quali accennavo. Quello è un libro con il quale si curano farmacologicamente le persone sane, come ho detto. Persone sane, ribellatevi, non fatevi essere trattate come cose che devono essere soltanto con i farmaci, ricondotte a parametri, a condotte che servirebbero con quelle che sono a volte le patologiche dinamiche che la società ci propone, questa società che del resto anche grandi, anche in sé delle grandi sacche autistiche, noi tutti comunque siamo tentati oggi di vivere in tanti mondi autistici, con me in parte certo è vissuta secondaria, anche se noi, io penso, manchino questi slanci, queste capacità inaudite, inenarrabili, che secondo me viveva fino in profondo dentro di sé, che quello di portare un sorriso che aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita, un filo di speranza, un filo di accoglienza, un filo di tenerezza, che è una parola tematica alla quale sono molto affezionato, perché è una di quelle esperienze personali che separano tutte coloro e tutti coloro che sanno nella vita spontaneamente essere portatrici di pace, non di guerra, di speranza e non di disperazione, di gioia e non di angoscia. Ecco, queste sono le ultime due immagini di quella che è la
mia.